La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
.45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati, le notizie a cura della redazione regionale controllata per la prima edizione del GR. Si inseguono in questi giorni a Firenze le voci provenienti dalla nuova amministrazione USA di una possibile chiusura del consolato generale a Firenze. La città si spacca tra chi ricorda le importanti ricadute commerciali e chi la morte di un pezzo del quartiere. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Da una parte c'è la preoccupazione di imprese industriali, investitori e vari player del commercio internazionale. Si parla infatti con sempre più insistenza della chiusura del consolato generale statunitense di Firenze. Siamo sugli inganni più belli, il Vespucci, che tante polemiche e proteste sollevò alla sua blindatura ai tempi del 2001. Da allora sono passati 24 anni e alla Casa Bianca siedono Trump, Vance e Musk, che stanno attuando una sorta di colpo di Stato azzerando la pubblica amministrazione. Il Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa di Elon Musk, sta lavorando ad un nuovo software che potrebbe agevolare i licenziamenti di massa dei lavoratori federali in ogni branca del governo, stando a quanto riferito da Wired USA. Ora le esportazioni da Firenze verso gli Stati Uniti ammontano a 9 miliardi di dollari, ma con i dazi cosa accadrà? Le aziende USA sul territorio sono 250 e occupano 45.000 persone. Comprensibili le gravi preoccupazioni, persino lo sgomento di industriali di imprenditori. Basti pensare al progetto Connect Us, che ha messo in contatto le nostre start-up con gli investitori americani. Dalla Camera di Commercio a Confindustria prendono atto che, come dicono negli Stati Uniti, c'è un nuovo sceriffo nella città occidentale. Ma c'è una parte della città, quella fiorentina, che non dimentica le proteste e i comitati. Il dissenso continuo, durato anni, che seguì alla militarizzazione della chiusura di tutta l'area consolare dopo l'11 di settembre. Quel pezzo di città venne sacrificato, perso, nessun negozio, nessuno a piedi, un pezzo di città regalato al diktat statunitense. Ora di quell'arroganza ne prendono atto tutti.
Tra furti e spaccio si diffonde intanto tra i cittadini un clima di insicurezza, mentre i residenti si dicono pronti a manifestare. Tutto questo nel quartiere dell'Isolotto a Firenze, dove il quesito è se si muove e si apre un nuovo fronte per il tema della sicurezza. Per Controradio in esterna questa mattina siamo stati in diretta proprio da Viale Canova per capire cosa sta accadendo. Ascoltiamo un breve estratto dello speciale che trovate su controradio.it con le voci del presidente quartiere Mirko Dormentoni e di un cittadino residente della zona, Vincenzo Sorelli.
Qui purtroppo sta accadendo il fatto che da ormai oltre un anno, forse direi due anni, diciamo c'è una situazione che è peggiorata, nel senso di una presenza importante di persone che come dire creano una percezione di insicurezza semplicemente per come usano lo spazio, che ricordiamo è uno spazio privato di proprietà di Esselunga, ma è privato di uso pubblico, naturalmente è come se fosse una piazza questa, una galleria coperta, ma è una piazza di fronte poi al negozio di Esselunga e a questi negozi. Persone appunto che per vari motivi, per vari modi di esistere, di essere, diciamo, di comportarsi di qui in questo spazio rendono una percezione di insicurezza, ma poi non è solo percezione, è anche oggettivamente un problema. Nel momento in cui ci sono stati tanti furti, sia dentro il negozio di Esselunga in particolare, ma anche a danni delle persone, con scippi, con rotture di vetri delle macchine nei parcheggi qui di Esselunga, eccetera. E poi c'è anche sicuramente un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Appunto, le persone sono diverse, ci sono alcuni senza fissa dimora, alcuni fra virgolette sbandati, con problemi anche sociali, su cui provano a lavorare anche i servizi sociali, perché c'è anche questo tema, questa politica da portare avanti naturalmente. E poi ragazzi molto anche giovani, molto di origine nordafricana, che appunto sono anche gli autori di quei furti e di quelle situazioni di cui abbiamo parlato, di cui parlavo prima. Naturalmente qui prima di tutto la questione spetta alla vigilanza interna di Esselunga, ma soprattutto alle forze dell'ordine. Noi richiamiamo la prefettura e la questura ad una maggiore attenzione su questa criticità.
La percezione di sicurezza la vivo da un paio di anni, cioè non prima io onestamente non avevo mai percepito che ci fossero furti al supermercato, obiettivamente credo, ma bianchi-neri, giallo-verdi, diciamo, cosa purtroppo comune. Però che ci fosse situazioni come questa, diciamo, le forze dell'ordine possono venire più spesso, possono venire in qualche maniera, programmata, come diceva Mirko. Credo che qui ci sia bisogno di recuperare un senso di unione tra le persone. Ne parlavo ieri con lui, eventualmente fare delle cose che potrebbero essere, diciamo, degli eventi sociali, degli eventi culturali, degli eventi anche commerciali, in modo tale da rendere questo posto un posto vissuto al di fuori dei negozi e al di fuori del supermercato. Quindi, diciamo, dare la possibilità alla gente di dire: vengo qui, questa è una galleria, ho la possibilità di incontrarmi, di parlare, di ritrovare, mi uso il termine, il centro di un paese di una volta, insomma, no?
In Toscana il numero medio di assistiti per medico di medicina generale al 1 gennaio 2024 è pari a 1380, la media nazionale è più o meno simile, 1374, ma il massimale di 1500 assistiti viene superato dal 49,4% del totale dei dottori di famiglia e la media nazionale del 51,7%. Questo è quanto si ricava dal rapporto della Fondazione Gimbe sui medici in medicina generale, sempre secondo Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a un medico ogni 1200 assistiti. Si stima che al 1 gennaio 2024 in Regione Toscana manchino 345 dottori. Ancora in Toscana, tra il 2019 e il 2023, i medici di base sono ridotti dell'11,5%, la media nazionale della riduzione è pari al 12,7%. Sempre secondo Gimbe, infine, l'anno scorso i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina in generale sono stati inferiori ai posti disponibili, ovvero il 39% in meno, meno 78 candidati rispetto alle borse finanziate in Italia. La media italiana è della metà, meno 15%. Prima i cittadini, poi il partito. Michele Pierguidi, presidente quartiere 2 di Firenze, vota con le opposizioni una mozione nel consiglio di quartiere contro il progetto che vedrebbe un campo di Marte bloccato e militarizzato per motivi di sicurezza. Stiamo parlando dell'insediamento dell'alto comando NATO nella caserma Predieri, contestato da tempo da un nutrito gruppo di cittadini e comitati. Sentiamo Pierguidi ai microfoni di Chiara Brilli.
Il Partito Democratico, insieme a AVS, insieme alle forze di sinistra, ha votato compattamente la mozione presentata dalla lista Firenze Bene Comune. L'abbiamo votata ascoltando i cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni, partecipando all'assemblea e sinceramente l'abbiamo fatto con grande tranquillità e serenità, perché non pensiamo che questa sia una decisione giusta. La caserma Predieri è già una caserma molto operativa, perché da lì partono Città Sicura e in quasi mezza Italia. Quindi è una caserma molto operativa, è una caserma già impattante per il territorio, è una caserma intorno al rione di Sant'Andrea Rovezzano, intorno alle case di Rovezzano. Avere anche l'alto comando NATO in questo periodo, ma anche in altri periodi, ma in questo periodo specialmente, è una preoccupazione in più. Ma il Partito Democratico in comune ha posizioni probabilmente diverse. Io ho detto: guardi, intanto nel Partito Democratico c'è anche chi la pensa come noi, e al quartiere 2 l'abbiamo votato tutti quanti in maniera compatta questa mozione, e quindi non è una cosa contro nessuno, è una cosa che va valutata bene, perché ascoltando i cittadini e vedendo anche il quartiere dove si vuole andare a posizionare questa base NATO, la preoccupazione è giusta, è legittima, e quindi ci vuole buon senso. E poi è vero, io non rispondo soltanto al Partito Democratico, ma rispondo anche ai cittadini, a tutti i cittadini del quartiere 2.
Il presidente della giunta regionale Gianni e la vicepresidente Stefania Saccardi hanno ricevuto una delegazione della Bielorussia con la leader dell'opposizione in esilio Svitlana Tsikhanouskaya, nome abbastanza complicato, rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia, Yulia Yukno, molto più facile il nome in questo caso, e la segretaria generale della CISL Silvia Russa. Ha seguito tutto per noi Sandra Salvato, a te la linea.
Sì, buongiorno Domenico. Intanto si dice Tsikhanouskaya, Gianni purtroppo non è potuto arrivare, ma insomma partiamo da quello che ha dichiarato l'attivista. Questa regione è un luogo speciale la cui bellezza non ha pari se non nel calore delle persone. Grazie per il sostegno e data la nostra lotta per democrazia e per la solidarietà che ci mostrate. A parlare proprio lei, Sviatlana Zakhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che vive in esilio in Lituania e oggi in Toscana sta incontrando le istituzioni, prima la sindaca Sara Funaro in Palazzo Vecchio e poi subito la regione con la vicepresidente Stefania Saccardi insieme alla rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia, Giulia Iucno, e alla segretaria generale della CISL Toscana, Silvia Russo. Come sapete, il marito della Zakhanouskaya è stato condannato a 18 anni di carcere dal regime di Lukashenko. L'autocrate è uno stretto alleato di Putin, cui sta saldando, lo sappiamo, un fronte anti-atlantista e anti-europeista. Ha saputo che la Toscana è stata la prima regione che ha abolito la pena di morte, molti dei nostri scappano proprio da quella e hanno perso casa, lavoro, libertà e sono sottoposti a torture. Persone che oggi sono riuscite a trovare nel vostro territorio salvezza e dignità, un luogo di speranza dove ricostruire le loro vite. Poi menziona i 1200 prigionieri politici, tra cui anche suo marito, che da 2 anni sconta il carcere duro e non è dato sapere, dice, se riceve le sue lettere, né se di fatto sia ancora vivo. Con l'aiuto della CISL, però, da sempre attiva a fianco del popolo bielorusso, e più in generale con l'aiuto di tutte le forze democratiche, l'obiettivo principale della Zakhanouskaya è proprio la liberazione di questi prigionieri e anche di assicurare un luogo protetto di riabilitazione psicofisica per chi ha scontato la sua pena. Rientra in questa prospettiva anche l'intenzione già manifestata dalla sindaca Funaro di creare una casa dell'accoglienza qui a Firenze per i rifugiati e le loro famiglie. E conclude con l'auspicio che questa amicizia, questo ponte di solidarietà tra il nostro territorio e il suo, si rafforzi sempre di più. Ricordiamo che la Zakhanouskaya è premio Sokurov per i diritti umani, un riconoscimento che gli arriva dal Parlamento europeo. E dunque alla domanda che l'abbiamo posto su cosa si aspetta che faccia l'Unione Europea per sostenere la causa del suo popolo, come quello di ucraino del resto, con cui condivide confini e lotte, ha risposto con un'espressione davvero forte e significativa, ha detto: "We can stand together". È veramente tutto, a te la linea.
Grazie. La cronaca, la guerra delle grucce dei trasporti di abiti del fast fashion, una faida tra famiglie cinese per accaparrarsi il mercato supera i confini toscani ma anche quelli nazionali, dato che venerdì scorso un capannone di 8.000 metri quadrati è stato distrutto da un devastante incendio a Madrid. Nomi delle ditte, mondo superandi, tempi, tutto lascia pensare che la mano incendiaria sia la stessa che lo scorso 16 febbraio ha minacciato magazzini a Prato, Seano, Campi Bisenzio. Il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
È successo di nuovo, lo stesso attentato a 2000 km di distanza, prima a Prato poi a Madrid, probabilmente anche le stesse bombe radiocomandate nascoste negli imballaggi fra i vestiti e spedite direttamente nell'azienda da incendiare. È successo di nuovo e non è un caso, dicono gli investigatori. A dire il vero lo dicono anche le evidenze, poiché il rogo all'alba di venerdì alla periferia di Madrid è scoppiato in un magazzino di abbigliamento cinese che si chiama Anda Transporters, ditta che compare già tra quelle protagoniste nell'inchiesta sulla presunta organizzazione criminale cinese China Track, cominciata di 10 anni fa a Prato e mai arrivato a una conclusione processuale, già perché è complicato per una procura territoriale descrivere l'azione criminale di un fenomeno così vasto, una vera guerra trasversale fra famiglie orientali che hanno imprese di logistica e che da circa 15 anni cercano di imporre il loro business a tutto il mercato del fast fashion, che ha il suo cuore produttivo in Europa. Affari per centinaia di milioni di euro ogni mese, Madrid, Bruxelles, Parigi, ma soprattutto Prato, dove la maggior parte delle tensioni scoppiano fra sparatorie, gambizzazioni, tentati omicidi, tutti individuati dagli investigatori come precisi sviluppi della guerra delle grucce, evoluzione della precedente battaglia sui trasporti della merce. Anche per questo la direzione distrettuale antimafia di Firenze porta avanti un'inchiesta corposa con un ufficio specifico. L'ultima frontiera è quella degli incendi. Il 16 febbraio i 3 agguati messi a segno a Prato, Seano e Campi Bisenzio, venerdì scorso a Madrid.
E ora ci colleghiamo in diretta con Viola Giacalone, che ha seguito per noi l'anteprima per la stampa della mostra della CGIL Peace and Care con le opere della street artist Lady Esis e le bandiere pacifiste cucite dalle lavoratrici negli anni 50.
Sì, Domenico, buongiorno. La mostra si svolge nella sala ottagonale delle Murate e si terrà dal 5 marzo fino al 25 aprile. Si chiama Peace and Care, pace e cura, ed è un'unione del lavoro e dell'arte di donne passate e presenti. È curata da Serena Becagli e dagli storici Stefano Bartolini e Martina Lopa e, come dicevi, è promossa da Fondazione Valore Lavoro, CGIL Toscana, Pilgrims SP, CGIL Toscana. idea è quella di sottrarre l'idea della cura dall'interpretazione patriarcale di Comodo, che la vede come la cura delle persone più fragili da parte delle donne, per elevarla invece a paradigma di un nuovo ordine sociale e nelle relazioni tra le persone. Quindi si parla di cura della pace, cura dell'ambiente, degli altri, che le donne hanno sempre portato avanti nel loro attivismo. Ci sono 10 opere realizzate dal collettivo di street artist fiorentine Le Diesis, come ad esempio le loro iconiche Superwoman e una loro opera inedita, di cui non vi svelo nulla, e una grande bandiera multicolore della pace di oltre 18 metri quadrati, quindi davvero imponente, realizzata nel 1953 dalle mezzadre in lotta per i diritti sul lavoro. È stata riscoperta da Bartolini e Lopa negli archivi di CGIL Toscana. E questo oggetto storico e politico ha una storia molto interessante e non tanto conosciuta. Infatti nel 1952 le donne della CGIL lanciarono la proposta di una conferenza nazionale della donna lavoratrice, raccolta poi dal terzo congresso della Confederazione, e nel corso del 53 si svolsero le assemblee territoriali e le federazioni sindacali, e fu in quell'occasione che le mezzadre della provincia realizzarono questa gigantesca bandiera, sulle quali poi sono state ricamate, stampate e disegnati i nomi delle leghe mezzadrili femminili dei paesi e delle frazioni toscane, slogan per la pace, la Costituzione, disegni e firme. E al centro ovviamente spicca una striscia bianca su cui sono state cucite le rivendicazioni sindacali delle mezzadre per il rispetto dei loro diritti e la dignità. C'è anche tutta una parte dedicata alla storia delle bandiere della pace, che fanno capire quanto fosse sovversivo in certi periodi storici dichiararsi pacifisti. Ricordo le date, la mostra inizia domani dal 5 marzo e sarà visitabile fino al 25 aprile. Ti restituisco la linea, grazie.
2 minuti dopo le 13, le previsioni del tempo in conclusione. Il cielo oggi in prevalenza sereno, salve qualche addensamento di tipo basso sulla costa, venti deboli orientali e zone interne meridionali sulla costa di arcipelago, mari poco mossi, temperature massime lieve aumento con punte fino a 19 gradi in pianura. Ampia escursione termica in giornata. Grazie al ragionier Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi sorpresa, Pierluigi Megahertz invece di Stato Brado con voi. L'informazione regionale di Controradio ritorna invece 18:33 circa con la Newsline serale. Buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.